compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa.
E una buona serata a tutti e a tutte.
La memoria esistente, oggi mercoledì 21 settembre.
E sono le 21:03.
Esatto, ci siamo proprio puntuali, cerchiamo sempre di farcela, appunto per ricordare la resistenza di questi ragazzi che oggi più che mai è necessaria, mi sembra, perché le situazioni, come abbiamo visto, ormai anche ormai si viene ucciso sul posto di lavoro. Abbiamo sentito la manifestazione di Piacenza, dove tra l'altro la mia domanda di Kinka, che era partecipante alla manifestazione, nessuno delle sigle sindacali, diciamo, usuali ha mandato perlomeno in atto di solidarietà per la morte di un lavoratore sul posto di lavoro, ammazzato proprio letteralmente, investito da un camion crumiro, da un autista crumiro della GLS. Non hanno nemmeno mandato una rappresentanza almeno di solidarietà, in quanto si professano di sindacato di lavoratori, almeno il minimo di dire una bandiera, qualcosa per dire ci siamo anche noi nonostante tutto. Nemmeno quello, hanno preferito prendere la via della legalità, diciamo, dimenticando che alcuni sindacalisti per difendere i lavoratori in lotta hanno anche pagato con la vita. Possiamo ricordare per esempio per tutti la strage di Portale delle Ginestre del 1° maggio 1947, in cui tutti i manifestanti persero la vita a causa di un attacco fascista proditorio fatto solo esclusivamente per intimidire il movimento sindacale dell'epoca. Possiamo ricordare per i sindacalisti caduti Placido Rizzotto, appunto siciliano, che cade assassinato da questi scherani del potere, del capitale, che non ebbero nessuna pietà nell'aprire il fuoco su una folla di civili disarmati, armati solo di quella incrollabile fede nella rossa bandiera. Quindi appunto vediamo che ormai il sindacato sta facendo sempre più concertato con il padrone, Quindi noi vogliamo ricordare che il caduto sul lavoro, non mi ricordo il nome perché è lungo tra l'altro, quindi noi invece esprimiamo sempre solidarietà e sperando che magari qualcuno dei sindacati, i cosiddetti, abbia un attimo di coscienza nel capire cosa è un sindacato.
Se tu ti riferisci a CGIL,
sì, esatto,
magari quei sindacati lì che ormai si sono, insomma, sono stati smascherati ormai già da tempo come sindacati conniventi con i,
sì,
i padroni.
Sì, a parte qualcuno che dentro la FIOM resiste, però viene chiaramente sempre o estraniato o comunque isolato, confinato proprio, perché cioè, adesso è il sindacato che sta confinando i propri militanti e comunque qualcuno c'è ancora, non possiamo fare appunto tutta l'erba un fascio, ricordiamo che c'è ancora qualcuno dentro la FIOM e nella CGIL che però non cede, è che logicamente si trova schiacciato dal direttivo nazionale che deve farsi i cazzi suoi con i padroni, però loro hanno almeno il coraggio di non cedere personalmente, diciamo.
Sì, facevamo un ragionamento anche altre volte dietro i microfoni, insomma, che la società di oggi ha come valore supremo quello del profitto, quello della mobilità delle merci, che viene prima ancora della vita delle persone.
Esatto.
E visto che siamo in memoria resistente, ricordiamo anche appunto che come è nato, no, il fascismo, che proprio i padroni, la classe padronale, per difendere
gli interessi dei capitalisti,
esatto, la produttività, la mobilità delle merci in modo assoluto, avevano appunto creato questi gruppi di persone che andavano a difendere direttamente nelle fabbriche la produttività dei padroni,
sì,
contro,
sì,
la vita,
appunto,
magari, delle
persone. Sì, vogliamo ricordare appunto la Lomellina dove ci sono le prime leghe agricole, che come oggi per i compagni che lottano dentro le cooperative dello smistamento delle merci, la cosiddetta logistica cooperativa, vogliamo ricordare che loro difesero appunto perché i padroni iniziavano a aver paura, perché iniziavano a imporre loro il salario, loro il loro orario di lavoro, iniziavano veramente anche, stavano praticamente espropriandogli anche le terre. Quindi chiaramente nacque il movimento fascista, le prime squadre d'assalto, le squadracce, che vogliamo ricordare che però trovarono anche pane per i loro denti. Possiamo ricordare la battaglia di Parma, per esempio, dove alla guida di Guido Picelli le squadracce di Balbo trovarono veramente pane per i loro denti e anzi ci rimisero anche qualcuno che non tornò più a rompere i coglioni di quelle maledette fecce nere. Quindi vogliamo ricordare appunto i compagni della logistica che resistono, perché hanno capito che la loro lotta è veramente pericolosa per il capitale, perché un loro blocco significano migliaia e migliaia di euro di perdita per il profitto capitalista.
Certo, tra l'altro, visto che stiamo parlando, siamo in argomento, insomma, giusto per cronaca, ieri c'era il ministro del lavoro, non so se sapevi tu, c'era il ministro del lavoro alla festa del PD, Poletti,
oh,
che è stato giustamente contestato, insomma, da lavoratori della logistica, precari, studenti e, insomma, tutti quelli che sono avversi, diciamo, alla presenza del ministro del lavoro, che viene a parlare di lavoro proprio dopo pochi giorni che è morto un operaio a Piacenza,
sì,
ne
no,
è morto un altro,
esatto,
agli invalidi.
È sempre la storia di gente che ha il bel posticino, bello comodo, non fa un cazzo, guadagna migliaia di euro, la faccia della povera gente che è costretta a sacrificarsi ore di duro lavoro, a contratti infami, precari, per prendere quello che gli basta appena per riuscire a mangiare. Quindi è chiaro che c'è però anche qualcuno che non ci sta, difatti non ci avranno mai come lo vogliono loro, e quindi giustamente, anzi a proposito di lavoratori, prima mi dicevi, prima di iniziare la trasmissione, che c'è un'avvertenza aperta, si tratta di 40 posti di lavoro, mica uno qua nel Padovano, appunto in Cipanzi, Padova città proprio.
Sì, appunto riportiamo anche questa notizia, l'Hotel Plaza, che per chi è di Padova e ci sta ascoltando lo conosce sicuramente, in Corso Milano, l'hotel appunto,
sì,
storico di Padova,
sì, esatto,
che appunto è in corso questa avvertenza perché vorrebbero chiuderlo, licenziare i 40 lavoratori e lavoratrici dell'hotel, e al posto dell'hotel il progetto paventato è quello di costruire degli appartamenti di lusso, quindi da vendere a
chiaramente a chi di soldi ne ha fin troppi, fatti,
sì,
chiaramente
sulla magari pelle della
povera gente,
di Saia, i figli di Bitonci, così si trasferiscono da Cittadella a Padova una volta tanto, E ecco, e quindi questo è il progetto del.
Ma perché non stanno bene in quella cittadella murata a fare il giretto con la barca, a vedere le mura? Non può stare là a farsi fottere che venire a rompere le palle qua.
Vabbè,
quindi io direi che possiamo.
Possiamo iniziare, diciamo così, la lettura del libro con cui ci siamo lasciati l'altra volta. E che ricordiamo il territorio libero di Norcia e Cascia a cura di Andrea Martocchia, edizioni Odradek.
Esatto, eravamo arrivati praticamente alle varie figure che compongono questo libro. In questo caso la figura di Dante Bartolini, che ci narra i primi raggruppamenti. Anzi, diciamo anche chi è Dante Bartolini. Detto Tito, originario di Castiglione di Arronne, Bassa Valnerina, da prima vicecomandante del Morbidoni, poi comandante del Calcagnetti. Nel dopoguerra, chiaramente vittima assieme a praticamente tutti i più importanti esponenti della Gramsci all'ondata di processi intentati contro i partigiani. Lavora come operaio alle Acciaierie di Terni e politicamente attivo nel Partito Comunista Italiano, ma soprattutto è noto come cantante popolare, poeta e cantastorie, vera e propria memoria vivente di quella cultura canora che è stata riscoperta e valorizzata dal gruppo Gianni Bosio e negli studi di Alessandro Portelli. È autore tra l'altro dei canti Il traditore Tanturi, incentrato sulla battaglia di Poggio Bustone, e su fratelli e su compagni, significativamente mutuato al canto partigiano jugoslavo Possumana Igorama. Quindi anche dobbiamo sottolineare appunto di questo compagno che nel dopoguerra, dopo aver combattuto per liberare il proprio paese dal serbo fascista e dall'invasore tedesco, si è trovato addirittura a doversi difendere dallo Stato italiano, chiaramente Stato, chiamiamolo così, che era una, anzi diciamo era diventato un'altra stella sulla bandiera americana, perché alla fine questo siamo un'altra stella sulla bandiera americana, perché purtroppo a causa di quel babbeo da Predappio ci dobbiamo cuccare anche il non plus ultra degli imperialisti sul nostro territorio. I primi raggruppamenti, le prime azioni della brigata del battaglione Gramsci. L'8 settembre del 43 la nostra organizzazione antifascista funzionava già. Eravamo in attesa degli avvenimenti. L'11 settembre la formazione era pronta. Il gruppo si divise in due, stazionando in parte a Roccarossa e in parte a Montanara. La popolazione era con noi, ci aiutava materialmente e anche fornendoci tutte le informazioni che riusciva ad raccogliere. Cominciavamo in quei giorni ad affluire nelle nostre file le reclute e i giovani renitenti che si unirono a noi con la ferma volontà di combattere i fascisti tedeschi. Cercavano la libertà che non avevano, quella libertà che neppure io avevo, perché sin dal 1924, data in cui entrai a far parte della gioventù comunista, ero stato oggetto delle persecuzioni fasciste. Senza il conforto di nessuno, aiutato dalla fede dei compagni che erano soggetti alle mie stesse persecuzioni. Solo dei miei ideali veniva un alito di speranza. Aiutai i giovani a organizzarsi, cominciamo a preparare la formazione partigiana. Ci giunse in quei giorni la notizia dell'evasione dalla Rocca di Spoleto di molti prigionieri politici slavi. Si organizzò un incontro con loro, al quale parteciparono il compagno Toso e Filipponi. Fu decisa l'azione comune per combattere il nazifascismo e i compagni slavi si dimostrarono ben presto molto più esperti di noi nelle azioni di guerriglia. Cominciamo così a fare le prime azioni. Quando fummo organizzati in una vera formazione in cui il comando con sede a Roccarossa era tenuto da Filipponi, decidemmo di riunirci per esaminare la possibilità di prendere il comando di Cascia. Questo fu fatto e in quell'occasione fu nominato comandante il compagno Toso. Il gruppo di Montanara cominciò l'azione da Poggio Bustone, noi da Roccarossa. I fascisti erano inferociti con la popolazione per l'aiuto che questa forniva ai partigiani. Il traditore Tanturi o Tandurri di Poggio Bustone chiamò i rinforzi. Arrivarono numerosi repubblichini e questurini comandati al vicequestore della provincia di Rieti ed effettuare una rappresaglia uccidendo numerose persone senza distinzione di sesso o di età. Un giovane riuscì a fuggire e a raggiungere i partigiani, raccontando loro quanto stava accadendo. Ci chiese di intervenire in quel momento, si trovavano sul luogo solamente 18 partigiani, ma l'esiguità del loro numero non li spaventò. L'azione riuscì grazie anche all'aiuto della popolazione, che si diede ad inseguire i fascisti in fuga colpendoli con ogni arma. Mario Valentini, cenni sulla banda di Melis. Vorrei iniziare il mio intervento rivolgendo un riverente saluto a coloro che non sono oggi tra noi e si sono sacrificati per l'esistenza. In particolare a Pietro Capuzzi, commissario politico della nostra formazione, a Sergio Forti e ad Alfredo Filipponi. La mia partecipazione alla guerra partigiana iniziò i primi di settembre del 43 fino al 14 marzo del 44. La banda Melis era costituita inizialmente da elementi diversi NU che si erano uniti. Successivamente ebbe una grossa evoluzione, 36 componenti slavi e 40 italiani, nonostante facessimo il possibile per far credere ai tedeschi di essere molti di più. La prima azione di guerriglia fu fatta a Gavelli, era circa il 20 settembre 43. In seguito a ciò i tedeschi comunicarono che le famiglie dei ribelli della banda Melis sono state oggetto di azioni di rappresaglia in particolare la famiglia del capitano Melis. Tentammo un finto scioglimento della banda dividendoci. Gli slavi, che naturalmente non potevano tornare a casa, si spostarono a Mucciafora e lì si organizzarono per proprio conto. Noi andammo a Visso e lì costituimmo una formazione della banda Melis con a capo il commissario politico Pietro Capuzzi. Il nostro comando, in seguito a un'ispezione del CLN, fu denominato Comando Umbro Marchigiano, infatti il comando operativo aveva la sua sede a Castel Sant'Angelo. I primi di marzo del 1944 i tedeschi facevano un grosso rastrellamento, furono uccisi 7 persone, naturalmente civili, allo scopo di terrorizzare la popolazione. Fui arrestato nel corso del rastrellamento e trasferito nelle carceri di Camerino, dove per 3 volte fui condotto avanti al plotone d'esecuzione. Dopo un po' di tempo fui condotto nel campo di concentramento di Mauthausen. Vogliamo ricordare il campo di concentramento di Mauthausen, dove persero la vita numerosi scledensi anche, quindi provenienti dalla cittadina di Schio dell'Alto Vicentino, trovarono la loro ultima ora in quel detto campo infame, che prima era già una fortezza austro-ungarica, poi divenne tristemente noto come uno dei campi di concentramento dove i prigionieri politici, partigiani, via dicendo, venivano sterminati senza alcuna pietà.
Sì, gran parte anche di questi poi ritornano a Schio.
Purtroppo
qualche mese dopo il
purtroppo furono veramente pochi, si parla di 2 forse.
Sì, questo, insomma, da quanto ci raccontavano i compagni di Schio, facciamo questa piccola digressione, è anche uno dei motivi che poi ha spinto la popolazione, ex partigiani, partigiani magari ancora attivi di Schio, a entrare.
Sì, e noi vogliamo ricordare che tuttora ce n'abbiamo uno vivente, il compagno Bortoloso, che si è visto depauperare delle sue medaglie
del
merito.
Il Teppa, cosiddetto.
Il Teppa, esatto. Che tra l'altro è anche il nome di un altro, di Licio Nencetti, altro compagno partigiano toscano in questo caso, che ha perso la vita. Comunque anche lui aveva formato per la banda Teppa. Quindi vogliamo ricordare questi due compagni valorosi che si vedono anche ancora a distanza di 70 anni, che ancora vengono processati comunque per aver fatto solo una cosa, giustamente una giustizia proletaria che andava fatta. Svetovar Lakovic Toso, gli jugoslavi in resistenza in Umbria negli anni 43-44, la brigata Umbra, Antonio Gramsci. Vediamo anche chi è questo Svetovar Lakovic. Nasce a Berana nel Montenegro il 1 giugno del 15, ingegnere comunista, ufficiale di riserva nell'esercito jugoslavo. Partecipa nella primavera estate del 41 alla resistenza contro l'occupazione italiana, venne arrestato nel 42. Con sentenza il 18 marzo di quell'anno, il Tribunale Militare Italiano di Guardia di Cetinie lo condanna a 20 anni di reclusione per attentato alle forze armate italiane. Trasferito in Italia, detenuto in vari penitenziari, tra cui il carcere di Volterra. Prima il trasferimento alla Rocca di Spoleto, rientrato in patria nell'estate del 44, come tanti connazionali già partigiani in Italia, partecipa alla liberazione del suo paese nei nuovi reparti creati già in Puglia e inquadrati nell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia. Nel dopoguerra, oltre a lavorare come ingegnere presso l'Istituto Tecnico Militare di Belgrado, è uno degli animatori fra gli anni 60 e 70 di numerosi scambi e incontri fra gli ex combattenti jugoslavi dei battaglioni Tito e associazioni partigiane italiane. È morto a Belgrado, in Serbia, nel febbraio del 84. Partecipando a un convegno così importante ed essendo jugoslavo, mi riesce alquanto difficile esporre fatti accaduti in Umbria negli anni 43-44. Descrivere veramente importanza storica dopo 30 anni è difficile, ma con l'aiuto dei miei appunti di guerra tenterò di esporre i fatti nel modo più concreto possibile. Dopo la guerra è stato scritto molto sulla resistenza in Umbria, Terni e Perugia, nel periodo 43-44, epoca della lotta contro i nazifascisti. Nel febbraio del 72 fu stampata un'opera intitolata L'Umbria nella resistenza, in 2 tomi, a cura di Sergio Bovini, entrambi i volumi hanno 490 pagine. L'amministrazione della provincia di Perugia nel mese di giugno del 75 ha pubblicato il libro Cittadino e provincia, antifascismo e resistenza nella provincia di Perugia. Oltre ai libri che ho citato, sono stati pubblicati moltissimi altri scritti che dimostrano l'importanza della resistenza umbra. Per presentare in modo completo il battaglione Tito, devo brevemente ricostruire la storia della sua formazione. Durante gli anni 41 e 42, i fascisti deportarono in Italia dalla Jugoslavia un gran numero di internati politici. Per la maggior parte di essi furono distribuiti nei campi di concentramento, mentre la minoranza fu condannata ai tribunali militari fascisti e richiusi in prigioni italiane tristemente famose. Nell'Italia centrale le condanne andavano da 5 anni di carcere all'ergastolo. Prigioni e campi di concentramento si trovavano nella Rocca di Spoleto, a Fabriano, Colfiorito, Campello sul Clitunno, Perugia nel carcere femminile, Polenza, Macerata e in altri posti ancora. I combattenti del battaglione Tito erano per lo più compagni fuggiti dalla Rocca di Spoleto e dal campo di concentramento di Colfiorito. Nel carcere di Rocca di Spoleto mi trovavo anch'io con altri 150 compagni jugoslavi, 60 patrioti greci e oltre 300 italiani. dei quali pochissimi erano quelli condannati per aver partecipato alla resistenza italiana. Quasi tutti gli jugoslavi erano combattenti partigiani e tutti molto giovani. Nel carcere esisteva un movimento clandestino d'opposizione organizzato e mentre eravamo ancora prigionieri nell'Oca di Spoleto, venimmo a sapere che dopo l'8 settembre 43 nei dintorni di Spoleto si era formato un reparto partigiano, il cui comandante era il capitano Ernesto Melis, ex ufficiale dell'esercito italiano. Suo padre, Guido Melis, era direttore del carcere della Rocca di Spoleto. Dopo la capitolazione dell'Italia, tutti gli internati politici e prigionieri di guerra furono lasciati liberi. Per noi che eravamo stati condannati ai tribunali, il criterio era diverso. Il direttore del carcere non ebbe il coraggio di lasciarci in libertà, aspettava da Roma l'ordine che però non arrivava mai. Venne quindi concertato un piano per la fuga e lo attuammo il 13 ottobre del 43. Riuscimmo a disarmare tutte le guardie del carcere e fuggire a Monteluco. Tutti i prigionieri fuggirono, chiusi nel carcere rimase il direttore Melis ed alcuni custodi che non vollero fuggire con noi. Su questa fuga, sulla nostra lotta in Umbria, la televisione di Zagabria ha girato un film per gli spettatori jugoslavi che verrà proiettato anche in Umbria. Per poterci spostare e nasconderci meglio, noi jugoslavi ci videmmo in quattro gruppi e ci avviammo in direzioni diverse. Incontravamo molte difficoltà perché non avevamo alcuna carta geografica dell'Umbria e non conoscevamo né il terreno né il popolo. Anche la nostra conoscenza della lingua era piuttosto scarsa. La strada del ritorno in Jugoslavia era alquanto lunga e presentava il grande rischio che fossimo catturati dai nazisti e deportati in Germania e oppure fucilati. Ci ricordammo dei nostri compagni che avevano combattuto in Spagna e decidemmo di continuare la lotta armata contro i nazifascisti in Italia. Avremmo così adempiuto al nostro dovere di internazionalisti. Andammo alla ricerca del reparto del capitano Melis per aggregarci a lui. Sfiniti e spossati dalla difficile vita condotta in carcere, sfiancati dal cammino con gli zoccoli ai piedi, attraverso le montagne ed affamati ci muovevamo con le difficoltà e molto lentamente. Avevamo tutti le uniformi bianche e gli zoccoli da carcerati. Eravamo costretti a tenerci più lontano possibile dai centri abitati. Di giorno stavamo nascosti nel bosco e cercavamo la strada che avevamo percorso la notte, continuando il nostro cammino incerto. Dopo due giorni riuscimmo a trovare il reparto del capitano Melis, che si trovava nel paese di Gavelli. Dopo l'8 settembre, il capitano Melis, che era comandante di battaglione dell'esercito italiano, con i suoi uomini, oltre 100 fra ufficiali e soldati, si era dato alla macchia e aveva formato il reparto. Pregammo Melis di accogliersi nel suo gruppo per combattere insieme il nazifascismo e per la liberazione d'Italia. Gli jugoslavi scelsero me quale comandante del loro gruppo e come commissario Ivan Grusibic. Con me gli sebbi colloqui sulla tattica di guerra e sui piani di lotta e gli disse apertamente che non desiderava salire nazifascisti per paura di eventuali rappresaglie e danni alla popolazione. Mi disse anche che non approvava la scelta dei capi jugoslavi all'interno del suo reparto. Decidemmo allora di trasferirsi a Muciafora, mentre Melis rimase a Gavelli. Questo avvenne verso la metà di novembre 1943. Il 30 dello stesso mese il nostro gruppo slavo venne accerchiato ed attaccato da parte tedesche dei nazisti. Erano più di 2000. La lotta fu aspra e dovevamo rompere l'accerchiamento per ritirarci. Fu grazie alla nostra esperienza nella lotta partigiana che riuscimmo a rompere l'accerchiamento nemico con poche perdite tra i nostri. Il numero di nazifascisti uccisi fu infatti sensibilmente superiore. Il combattimento di Muciafora fu per noi un'esperienza molto importante. Dopo quel fatto fu deciso che la nostra formazione si spostasse continuamente attaccando contemporaneamente i nazifascisti e in questo modo era più facile rifornirci di cibo e trascorrere la notte in qualche villaggio. Era inoltre garantita una maggiore mobilità. Se questo metodo di lotta richiedeva agli uomini sforzi assai più grossi, i fatti dimostrarono che la decisione era stata opportuna. Il risultato fu un numero assai superiore di azioni sul largo fronte con una maggior margine di sicurezza per i partigiani. In quel tempo facevamo continuamente tentativi di collegarci con qualcuno delle unità partigiane italiane perché la nostra lotta isolata perdeva in efficacia. Finalmente, nel dicembre del 43, riuscimmo a collegarci con i compagni combattenti nei torni di Terni. Venne deciso che i jugoslavi e italiani collaborassero strettamente e combattessero spalla a spalla contro il nemico comune, il nazifascismo. Gli jugoslavi combatterono nel settore di Norcia, Cascia, Monteleone di Cascia, di Spoleto, mentre gli italiani compirono le azioni nelle vicinanze di Terni, Leonessa, Arronne, Marmore e Piediluco. Ora non eravamo più soli e questa circostanza incoraggiava la nostra lotta. Molto più importante per noi fu anche il grande e generoso aiuto che ci offrì la popolazione umbra, soprattutto quella contadina. Nel gruppo jugoslavo regnava una disciplina assoluta, non si verificò alcun incidente di danni alla popolazione italiana. Proprio per questo eravamo stimati a tutti e particolarmente ai giovani. Il primo di febbraio del 1944, nel paese di Colporcella, lontano da Cascia, si costituì la brigata garibaldina Antonio Gransci, della quale faceva parte anche il mio gruppo jugoslavo, che fu denominato Battaglione Tito. Non è mia intenzione diffondermi sulle azioni compiute e successi riportati, perché questo richiederebbe troppo spazio e troppo tempo. Io fui scelto come comandante del Battaglione Tito della brigata Antonio Gransci. commissario del battaglione Tito fu Bogdan Boro Pesic, capo del comando Nicola Boric, intendenti furono Frank Krasovec e Gojko Perovic. Capi squadra e commissari dell'unità del battaglione Tito furono Ivica Gobec, Gojko Davidovic, Boro Mecikuvic, Vlado Vujkovic, Alberta Tias, Milan Jovic, Veliko Cerina, Kosta Vujovic. Il 1 febbraio dell'anno 44, nel paese del Col Forcella, non lontano da Cascia, venne costituita la brigata Antonio Gramsci. Fu Celso Ghini che la formò in qualità di ispettore politico-militare per l'Umbria e le Marche. Componevano il comando della brigata. Comandante della brigata Lakovic Svezotar, Toso. Commissario della brigata Filipponi Alfredo, vice comandante della brigata Gigli Vasco, vice commissario della brigata Pesic Bogdan, intendente della brigata Rossi Rizziero, vice intendente della brigata Zenoni Bruno, aiutante di campo Bartolini Dante, Tito. La brigata comprendeva 6 battaglioni che avevano i seguenti nomi: battaglione Spartaco e battaglione Giovanni Magni, che prende da un punto il nome da Spartaco Lavagnini, ferroviere sindacalista di Arezzo, assassinato dai fascisti nel 21, comandante del battaglione, e da prima Gojko Davidovic, poi Luigino Bonanni, comandante politico, commissario politico, scusate, Pasquale Filipponi. Giovanni Magni invece era un giovane antifascista ternano che fu ucciso a pugnalate da uno squadrista nel 21. A Magni era stata intitolata anche una cellula comunista operante in acciaieria nel 24-25. Il battaglione in effetti si era costituito già nel dicembre 43 ed operava nella zona di Narni. Io direi che possiamo dedicare una canzone a questi ragazzi.
Allora mettiamo, proviamo questa Litfiba Resisti che ho trovato.
Vai.
Io non conosco, vediamo.
Nemmeno io.
Se ci piace.
Noi siamo i tipi che fanno dannare. Siamo noi proprio noi che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisto, insisto anche nei guai. Così io lo dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei di più. E voglio andare nel mondo più pazzo per sognare il mondo all'infesso. Onorevole, dici che ora vuol progredire. Nelle case, le piazze, strade e ora qua. E noi siamo ancora qui a farlo dannare. La nostra resistenza solo in cuore. Così io dico, rifarei tutto. E qua posso dirlo, ne farei.
Resisto, dai resisti, io resisto, dai resisti,
e sono
quindi dopo aver ascoltato il Litfiba con Resisti, continuiamo la carrellata di questi battaglioni, appunto, di questi ragazzi che combattevano in Umbria, nelle Marche, chiaramente territorio libero di Norcia e Cascia: il battaglione Cimarelli, battaglione Calcagnetti, battaglione Morbidoni e battaglione Tito. La brigata Antonio Gramsci contava circa 1200 combattenti e in ordine di tempo fu la prima brigata partigiana in Umbria. Seguirono la brigata Garibaldi e la Spartaco. Ogni brigata amministrava il territorio occupato con criteri propri. La brigata Antonio Gramsci comprendeva tutte le formazioni che gravitavano in Valnerina, facendo capo essenzialmente a Terni e i vari centri di Alternano allo Spoletino. La brigata Spartaco comprendeva tutte le formazioni e i gruppi sorti per impulso ed iniziativa dei vari centri maceratese. La brigata Garibaldi comprendeva tutte le formazioni che facevano capo al Folignate. Alcuni gruppi che erano confluiti nelle brigate mantenevano una larga autonomia organizzativa e operativa. Comandante Guglielmo Vanozzi e Anselmo Nupo. Il battaglione prende il nome dall'eroe ternano Germinal Cimarelli, quest'ultimo arrestato nel 1936 per organizzazione comunista e già confinato per 5 anni alle isole Tremiti. Era stato comandante di una formazione partigiana operante nella zona di Cesi negli ultimi mesi del 1943. Comunista, spesso lenti da miope, operaio e tracciatore delle acciaierie, lobby per la fotografia, ma soprattutto un carattere indomito di ribelle che gli derivava anche dall'ambiente familiare. Suo padre era un calzolaio libertario, il suo nome Germinal si ispirava al titolo di un libro di Emil Zola a rievocare lo spirito rivoluzionario e l'ansia di riscatto sociale di stampo ottocentesco. Le circostanze della sua morte, avvenuta il 20 gennaio del 1944 in uno scontro a fuoco con i tedeschi, ne giustificano il mito coltivato dei partigiani e antifascisti umbri. I tedeschi ci circondarono e allora il povero Cimarelli pigliò la mitraglia e si mise a far fuoco e ci lasciò la strada a noi per andare via. Io gli dissi andiamo, andiamo, e lui rimase lì e rimase colpito. Cimarelli, con il proprio sacrificio, aveva coperto la fuga dei compagni, aveva allora 33 anni, età che lo poneva di fatto ad essere trait d'union tra due generazioni di antifascisti, quella prefascista e quella che sorgeva dalla resistenza. Anche Calcagnetti, comunista ternano coinvolto nella repressione politica dei primi anni 30, assieme a tutto l'entourage di Alfredo Filipponi, e successivamente ucciso dai fascisti nel 1943, comandante del battaglione Dante Bartolini Tito. Dal nome di Guglielmo Morbidoni, giovane antifascista di Ferentillo, morto nei primi anni 20 a seguito delle percosse subite dai fascisti, il comandante di battaglione Wolfgango Costa. Il secondo passo consistette nell'allacciamento di un legame permanente tra i comandi delle tre brigate, nella suddivisione della zona di operazione e del coordinamento dell'operazione. Tutto questo venne stabilito in conferenza tenuta in villaggio di Rio Freddo, una piccola frazione posta nella sella fra Monte Cavallo e Monte Fema, in territorio maceratese. Il comando della brigata aveva sede a Cascia, nell'edificio dell'Hotel Italia. Anche il comando del battaglione Tito si trovava a Cascia. A Cascia vennero considerati il piano di dislocazione dei singoli battaglioni e vennero determinate le zone di azione di ciascuno di essi. Attorno alla metà di febbraio del 1944 si formò il primo territorio libero dell'Italia occupata, la cui superficie superava i 1200 chilometri. Esso si estendeva da Visso fin quasi alla città di Terni, comprendendo fra gli altri centri Norcia, Serravalle di Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Leonessa. A tutte le entrate del territorio libero i tedeschi fascisti sistemarono grandi cartelli di avvertimento per le loro unità, perché queste non tentassero di passare per quella zona. I nazifascisti a più riprese fecero tentativi di percorrere la strada che passava attraverso il territorio libero, ma ogni volta vennero assaliti e costretti a tornare indietro. L'esperienza aveva insegnato che conveniva costituire piccole formazioni partigiane di circa 50 uomini. Si trattava di drappelli, cioè di gruppi numericamente piccoli e perciò agili negli spostamenti, per i quali i rifornimenti alimentari e il pernottamento nei paesi costituivano problemi irrisolvibili. Dopo l'assalto a un camion tedesco, un gruppo poco numeroso poteva ritirarsi più facilmente e più rapidamente, in tal modo evitava lo scontro frontale. Suddivisa in gruppi minori, la brigata operava in continuazione attacchi sulle colonne tedesche, su piccole guarnigioni e su altri obiettivi simili. I nemici ebbero così l'impressione che la brigata Antonio Gramsci fosse molto più numerosa, come dimostrava le trattative che conducevano a Perugia con i tedeschi e con i fascisti in occasione dello scambio dei prigionieri. Proprio a causa di questa nostra azione bellica, i tedeschi fascisti non poterono organizzare contro di noi un'azione consistente, perché noi agivamo su un vasto territorio. Il nemico tentò più volte di imporci la lotta frontale, ma noi non l'accettammo mai. Ogni azione doveva essere studiata in modo tale che il successo fosse totale e non richiedesse alcuna vittima. I nostri compagni di lotta sapevano questo, avevano fiducia illimitata nei loro capi. Il territorio montagnoso e montuoso dell'Umbria rendeva attuabile proprio questa tattica di guerra. Spesso assalimmo e disarmammo le stazioni di carabinieri, ma soltanto quelle che non volevano collaborare con noi partigiani. Ritenevamo che per noi fosse meglio avere a che fare con le stazioni di carabinieri che con i tedeschi e con i fascisti. La nostra tattica è quella di non passare di giorno armati per le località in cui si trovano i carabinieri per non comprometterli. Fin da quando ci trovavamo in carcere, provavamo il piano di fuga, il nostro problema più grosso era il comportamento che il popolo avrebbe tenuto nei nostri confronti. Ci chiedevamo se ci avrebbe aiutati, nessuno di noi conosceva l'Italia e la mentalità di questo popolo. Soltanto quando fummo in libertà, cioè in montagna, ci accorgemmo che i nostri timori erano infondati. È vero, noi per lo più venivamo in contatto con i contadini perché ci muovevamo sulle montagne, ma devo riconoscere che l'Umbria è un popolo generoso, pronto a dare a piene mani. Questo popolo non dimostrò soltanto grande umanità, ma anche una salda coscienza e non ebbe paura delle rappresaglie dei fascisti. Quando in qualche paese comparivano i tedeschi e i fascisti per chiedere se nelle vicinanze si trovassero i partigiani, essi rispondevano sempre negativamente. A Mucciafora, insieme con i nostri partigiani, caddero anche contadini in numero superiore. Quando un mese dopo ripassavamo per Mucciafora, la popolazione ci accolse a braccia aperte. Non sottraemmo mai con la forza cibo ai contadini, cercavamo sempre di rifornirci a spese dei tedeschi e dei fascisti, assalendo i loro magazzini e i loro autocarri, nei quali c'erano sempre molti viveri, per noi e per il popolo. Devo ricordare qui anche l'aiuto da parte delle suore del monastero di Santa Rita d'Acascia. Verso la fine del 43 venimmo a sapere che a Acascia si trovava un grande magazzino di generi alimentari, lana ed altra merce destinata ai tedeschi. La popolazione era stata costretta ad ammassare queste riserve per loro. Ci avevano informato che il magazzino era pieno e che dopo qualche giorno i tedeschi sarebbero venuti a portare via la roba con i camion. Noi decidemmo di assalire il magazzino, di svuotare e distribuire la roba fra il popolo. Informammo del nostro piano i carabinieri di Acascia perché la sera fissata per l'assalto rimanessero in caserma affinché i tedeschi credessero i carabinieri all'oscuro di tutto. I carabinieri di Acascia collaboravano molto bene con noi. Agli abitanti di paesi attorno a Acascia avevamo fatto sapere quando dovevano venire con carri e cavalli a prendere la merce. Una sera verso le 20 e primo in magazzino, la gente di Acascia e gli abitanti dei paesi vicini fecero irruzione per prendere la roba. Quando giunsi sul posto per controllare il svolgimento dell'azione, notai davanti all'entrata una decina di suore del monastero di Santa Rita. Per la grande confusione, esse non erano riuscite a entrare nel magazzino. Mi avvicinai, dissi che ero il comandante e chiesi loro quale merce interessasse. Risposero che avevano bisogno di lana. Dissi ai miei combattenti di prendere una decina di grossi sacchi, ognuno pesava circa 60 kg, di portarli fuori e di consegnarli alle monache. Essi si stupirono del dono. Due o tre mesi dopo, le monache, a mezzo di padri Magrelli di Acascia, chiesero che io visitassi il monastero di Santa Rita. Verso le 23, giunsi al monastero insieme con alcuni compagni e comparide. A noi tutti fecero doni della polvere di Santa Rita in sacchetti di carta. La polvere era per gli ammalati gravi, per rispetto non potevamo rifiutare, prendemmo i sacchetti. Ci intratteniamo per circa mezz'ora in colloquio cordiale. Prima che ci congedassimo, le monache portarono circa 60 maglioni di lana, una notevole quantità di calze di lana e oltre 150 pezzi di guanti di lana. Dissero che era un segno di riconoscenza per la lana che avevano avuto dai patrioti. Un altro esempio di collaborazione con noi fu dal capitano De Santis, originario dei dintorni di Acascia. Egli in effetti era un informatore dei fascisti, ma si offrì di collaborare con noi. In più occasioni ci aveva fornito informazioni sugli spostamenti nazifascisti e sui loro piani di aggressione nei nostri confronti. Il comando della brigata Antonio Gramsci trovava a Acascia con circa 400 combattenti. Il capitano Santis venne da me e mi disse che il giorno dopo, verso le 4 del mattino, saremmo stati circondati ed attaccati dai tedeschi e dai fascisti e ci suggerì di abbandonare Acascia nel corso della notte. Decidemmo pertanto di lasciare Acascia verso le 23. L'indomani Acascia fu assaltata alle 4 in punta dai tedeschi e dai fascisti. Noi ci trovavamo a circa 6 km da Acascia e vedemmo chiaramente le grosse colonne nemiche che avanzavano verso Acascia. Gli aggressori furono assai sorpresi di non trovare Acascia nemmeno un partigiano, per non parlare del comando e della brigata che avevano creduto di distruggere. Nestore Lanzi. Collegamenti tra le forze del Folignate e del Nursino. L'8 settembre del 43 mi trovavo a Foligno, frequentavo un ambiente antifascista per la Costituzione, il San Carlo che già nel 27 era stato distrutto dai fascisti. Sotto la guida di Monsignor Faveri, successivamente vescovo di Tivoli, che fu una dei componenti del Comitato di Liberazione di Foligno, insieme a Cantarelli, Antero, comandante della formazione Garibaldi e con Adelio Fiore, cercammo di avere dei contatti con la banda Melis. Questa operazione fu fatta dal vice comandante Fiore da me. Ci trattenemmo a Norcia per diverso tempo. Frequentammo la tipografia Mille Fiorini, che presentò per Norcia un cenacolo di resistenza, soprattutto di logica e spirituale. Lì, infatti, convenivano Roberto Battaglia, Saverio Trincia e tanti altri. Oltre a organizzare questi collegamenti, alle volte distribuivo volantini e manifesti che fungevano da contrattacco all'azione del prefetto Rocchi. In particolare, ricordo un manifesto stampato in quella tipografia che ribatteva, denunciava e condannava le responsabilità di Rocchi nell'esecuzione di due fratelli di Montefalco, intenti alla leva. Questo manifesto fu portato a me a Foligno e affisso di notte sui muri principali della città. Quando si compivano queste azioni, riuscendo a suscitare interesse e commenti positivi tra la gente, ci sentivamo sollevati. In questa dura lotta attraversavamo fasi alterne anche a livello morale. C'erano anche momenti di profondo abbandono e rallentamento delle attività. Questo si verificò soprattutto nei mesi di marzo-aprile, quando l'amico Saverio Trincia, assiduamente ricercato dal prefetto Rocchi, che credeva di trovare lui il nodo per sciogliere e distruggere le formazioni partigiane, sparì da Norcia. Cercai di rintracciarlo anche sollecitazione della madre di Saverio. Lo trovai nello spolettino con un gruppo e lo collegai ad Antero Cantarelli, il quale ferito si era nascosto a Foligno. In quell'occasione fu esaminata la possibilità se continuare la lotta o no. Questo avvenne nel periodo in cui il capitano Melis fu preso a Norcia e il comando della formazione fu assunto da Carlo Leonardi Carletto. Durante i frequenti spostamenti che facevo tutti i mezzi disponibili cercavo di mantenere questi collegamenti. E verso maggio mi trattenni a Norcia ed entrai in modo più continuativo a lavorare nel Comitato di Liberazione, dato che sia Battaglia, sia Trincia, che sia Bianconi operava in altre zone. Potei seguire così le vicende relative all'azione fatta da Sergio Forti in località Civita. Venimo a sapere che Sergio Forti è stato preso dai tedeschi, i carabinieri di Norcia che collaborarono molto con noi si organizzarono per effettuare le ricerche. Partimmo e venne con noi anche la sorella di Sergio. Arrivamo a Savelli su indicazione di alcune persone, nel momento in cui il parroco del luogo stava tumulando la salma di Forti, che fu successivamente riesumata e tumulata nel cimitero di Norcia. Durante il viaggio di ritorno vedemmo bruciare la chiesa della Madonna del Rosario, che fungeva da magazzino militare tedesco. Quella era la conferma che i tedeschi se ne stavano andando. Dedichiamo un altro piccolo stacco musicale, ragazzi.
Allora, dedichiamo a quest'ultimo stacco che abbiamo letto, quest'ultimo pezzo, scusate, che abbiamo letto. Direi che possiamo mettere una classica, se non li conoscete.
Esatto.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da là che... se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace sei indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore, ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, con un D con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
E allora, 21:48 minuti, siamo quasi in chiusura con questo appuntamento Come morire resistente. Ritorniamo con la lettura del libro Il territorio libero di Norcia e Cascia, cura di Andrea Martocchia. Bruno Zenoni, l'occupazione di Leonessa da parte dei partigiani della Brigata Gramsci. Il 16 marzo 1944 un gruppo di partigiani della Brigata Gramsci occupò Leonessa. Quelle zone, comprese Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e territori limitrofi, erano libere da tempo. I battaglioni che operavano intorno a Leonessa furono predisposti nei vari punti strategici del paese, Villa Carmine, Villa Ciavatta, San Clemente, eccetera. Il comando fu insediato all'inizio nella caserma dei carabinieri. La prima azione fu quella degli artiglieri, i fili delle linee telefoniche. Poi andammo a Cascia, portando con noi degli ostaggi. Da quel momento, per 15 giorni, Leonessa rimase occupata dai partigiani. Successivamente si tenne una riunione del comando a Monteleone di Spoleto, alla quale erano presenti Toso, Boro, Filipponi ed altri. In questa riunione, tra l'altro, il comando esaminò la possibilità di restituire gli ostaggi tedeschi. Dopo lunga discussione, considerato il fatto che un certo De Santis, che faceva il doppio gioco, poteva fare da tramite per ottenere la liberazione di alcuni partigiani in cambio dei tedeschi, venne deliberato il cambio. Fu anche deciso di lasciare Leonessa e di ritirarci nelle vicine montagne. Così si fece. Successivamente si operò una ristrutturazione dei battaglioni. Era presente Ghini, in quanto negli ultimi tempi molti giovani erano affluiti nella brigata, avendo avuto l'occupazione di Leonessa, una vasta eco sia a Terni che a Rieti e persino a Roma. Giorni prima io ebbi l'incarico di formare il comitato di liberazione e cominciai a contattare gli antifascisti. Si tenne una riunione a casa dell'avvocato Chimenti, vecchio socialista, e furono presi in esame i problemi dell'amministrazione di Leonessa. Nel comitato di liberazione entrarono inizialmente l'avvocato Chimenti, Fossatelli, Olindo e Pitti Francesco. Durante la nostra permanenza a Leonessa fu fatto demolire, con la collaborazione dei contadini della zona, il campo di concentramento di Ruscio. Inoltre, tramite i contatti che avevamo con il comitato di liberazione di Terni, fu preso un accordo con alcuni funzionari della società Terni per avere un colloquio con loro. La riunione, a cui parteciparono Toso, Filipponi ed altri, aveva lo scopo di poter immettere nelle fabbriche di Terni alcuni ex operai partigiani, rifornirli di armi, in modo da poter salvare le fabbriche al momento della ritirata tedesca. Il funzionario che venne a parlare con noi si impegnò per quanto richiesto, ma non si fece più vedere e venimmo a sapere che alla protezione degli stabilimenti erano stati delegati alcuni ufficiali tedeschi. Alcune fabbriche furono successivamente distrutte. L'occupazione di Leonessa avvenne senza scontri, questo grazie anche al parroco Don Concenzio, Chiaretti, che fu successivamente fucilato, il quale, avendo saputo che si sarebbe operato un attacco leonessa, si recò al comando di brigata, parlò con Zagaglioni, Vero e Bartolini Dante e li scongiurò di desistere. Visto l'esito negativo, si incontrò con i responsabili del presidio fascista e comunicò loro l'imminente occupazione di Leonessa ad opera dei partigiani. Li consigliò di andarsene per evitare uno scontro a fuoco. Infatti fu così. Rimasero in paese solo 3 o 4 carabinieri. L'occupazione avvenne senza scontri e la popolazione, alla quale parlò Zagaglioni Vero, spiegando gli scopi e gli obiettivi della lotta partigiana, collaborò immediatamente con noi. Cercammo in tutti i modi di non far pesare la nostra presenza. Ad esempio, gli uffici comunali continuarono a svolgere le loro pratiche regolarmente. È molto difficile oggi ricostruire sulla base di documenti e materiali in genere la storia di quel periodo proprio per la rarità di questo materiale. Allora non pensavamo alla storia. C'erano delle necessità immediate da soddisfare e alle volte, considerando i rischi e i pericoli che potevamo andare incontro, si evitava di proposito il trattenere documenti che potevano in qualche modo essere compromettenti. Un'altra ragione relativa alla scarsità di materiale documentario può essere attribuita al fatto che non vi erano quadri veramente preparati a livello culturale e intellettuale nell'ambito dei comandi di brigata. Oggi è possibile ricostruire la storia di quel periodo solo sulla base di un'analisi profonda, paziente e critica di queste nostre semplici testimonianze e dei rari documenti reperibili. L'evasione dalla Rocca di Spoleto. Dopo le numerose evasioni da altre carceri dalla stessa Rocca di Spoleto, numerosi partigiani italiani e slavi che erano prigionieri all'interno, io ed altri 13 compagni decidemmo di evadere e rifugiarci in montagna per raggiungere di nuovo le formazioni partigiane. L'evasione dal carcere della Rocca effettuata dagli slavi comportò un grosso rastrellamento nelle zone circostanti. Durante questo rastrellamento una pattuglia si imbatté in noi che operavamo nella zona di Patrico ed eravamo un distaccamento della brigata Melis. Ci fu uno scontro a fuoco con i fascisti, riuscimmo ad avere la meglio e liberammo 4 prigionieri italiani che stavano per essere fucilati. Questo insuccesso contribuì a fiaccare il morale dei caporioni fascisti nella zona. Disgraziatamente, il 19 ottobre, io fui catturato e trasferito nel carcere della Rocca. Fu tentata una prima evasione che però non riuscì, per cui cominciammo ad organizzare minuziosamente l'evasione successiva, che fu fatta il 26 novembre. Ci calammo da una torre di 42 metri, servendoci di lenzuola e coperte. Riuscimmo, nonostante la presenza di un notevole nucleo di sentinelle fasciste, ad attraversare il ponte delle torri e a prendere il bosco in direzione di Castelmonte. Il mattino successivo, a marcia forzata, raggiungemmo Castel San Felice. Poi, con una certa difficoltà, attraversammo il Nera e salendo verso i casali di Urbani e attraverso le montagne arrivammo a Mucciafora, dove ci presentammo al comandante Toso. In questa nostra evasione non avevamo l'aiuto delle guardie del carcere. Questo avvenimento, inoltre, fu fine a se stesso, ma ebbe un triplice effetto. Innanzitutto le evasioni incisero sul morale dei fascisti, dimostrando loro che l'autorità era debole e che il loro comando era basato su fondamenta di argilla e che questi fatti erano i segni premonitori della loro fine. Poi tutto ciò contribuì a ridimensionare le accuse volte al comandante Melis, padre del comandante Melis, il quale 2 mesi prima era direttore del carcere e fu accusato di aver favorito l'evasione degli slavi. Infatti, sebbene il nuovo direttore del carcere, capitano Fedeli, ex squadrista e capitano della milizia, avesse notevolmente rafforzato la sorveglianza della Rocca, non riuscì ad impedire la nostra evasione. Inoltre, il terzo effetto fu quello di far sentire la presenza di elementi che operavano, di elementi che si ribellavano, di elementi capaci di organizzarsi e combattere il nazifascismo. E allora, su queste ultime parole del racconto dell'evasione dal carcere della Rocca, tra l'altro l'articolo qua del libro finisce anche con una foto della struttura del carcere proprio sopra il cucuzzolo della collina e il ponte ai piedi di questa collina, appunto la Rocca di Spoleto con lo stretto ponte delle torri che collega il suo versante che sarebbe il Colle Sant'Elia, a quello di Monteluco, verso il quale fuggirono i detenuti del carcere in entrambe le evasioni che abbiamo appena letto. Il ponte, costruito nel 200, probabilmente sui resti di un antico acquedotto romano, presenta una lunghezza di 236 metri ed è alto circa 90 metri. Ecco, quindi vi abbiamo detto anche la descrizione, insomma, così vi fate una figura mentale dopo questa lettura insomma, dell'evasione di cui abbiamo appena sentito le geste e l'organizzazione, dalla rocca di Spoleto e poi la fuga sul ponte delle Torri. E così, diciamo, finiamo.
Esatto, la nostra trasmissione, e riprenderemo la prossima volta, finiremo appunto di leggere questo libro della libera Repubblica di Territorio Libero di Norcia e Cascia. Quindi noi auguriamo a tutti gli ascoltatori una buona serata con la nostra consueta canzone di chiusura, Fischia il vento, ancora fischi, spero. Ciao a tutti, da me è Kinka, e buona serata, arrivederci a mercoledì prossimo.
Ciao a tutti e a tutte.
Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel coltivo. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel coltivo. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, spento bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosi al fin liberi
siamo. Già un pezzo che ci pensavo, perché c'era uno lì nella fondazione dove abitavo io che faceva il mercato nero e andava a comprare la roba là su di là, quella montagna là, veniva giù per vendere, e poi quando veniva giù